Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, bentrovati, grazie di essere con noi anche oggi. Il solito martedì stiamo insieme, passiamo quest'ora in vostra compagnia, però oggi facciamo una cosa diversa, mandiamo subito un brano musicale e dopo vi presenterò l'argomento, l'ospite e quindi vi do appuntamento tra qualche minuto.
Stai ascoltando
CRC FM.
Eccoci, siamo tornati dopo questo breve brano musicale, vi ho già salutati prima, vi risaluto, vi ringrazio ancora una volta di essere in nostra compagnia. Oggi parleremo di un libro, spesso nella nostra trasmissione abbiamo parlato di libri, libri antichi, libri moderni, abbiamo cercato di spiegare quello che il libro conteneva, il suo contenuto, l'autore e quello che era necessario sapere e come applicare alla nostra vita di oggi. Oggi parleremo di un libro molto piccolo, breve, che però è un libro molto importante perché lo troviamo nelle sacre scritture, nella Bibbia. Parleremo del libro di Ruth. Di questo libro la protagonista è una donna. Qualcuno ha voluto intitolarlo La straniera, possiamo fare appunto una riflessione sulla condizione dell'essere stranieri. Lo straniero nella Bibbia ha, possiamo dire, degli aspetti negativi, facendo sempre applicazioni al tempo di oggi, una categoria positiva, cioè Israele ha vissuto la condizione di straniero e sempre come categoria positiva sono accettati i matrimoni misti, che poi saranno invece condannati al tempo della riforma di Neemia e di Esdra. Poi abbiamo una categoria negativa, straniero come diverso, altro, non assimilato, straniero come pericolo da cui guardarsi, e gli stranieri non possono far parte del popolo di Israele. Queste due tendenze, insomma, contrapposte di assimilazione, di rifiuto, non sono espressi in epoche diverse, ma sono proprio coeve, no? Qualcun altro presenta il libro di Ruth come libro politico, situandolo, poi vedremo dove collocarlo come datazione, in questo caso situandolo nel tempo storico nel quale è stato scritto, come dice questo autore Imtraud Fischer, non so come si pronuncia esattamente. E l'epoca successiva all'esilio babilonese. Un libro, dice, un gioiello narrativo nella letteratura ebraica, rispecchia la discussione in atto intorno all'identità di Israele. Come conservare la nostra identità dopo la deportazione? Cosa facciamo delle donne straniere? Sono da considerarsi puri coloro che furono deportati o quelli rimasti nel territorio di Israele? E continua. Il libro di Ruth, contro le tendenze espresse dai libri di Esdra e Neemia, che rifiutavano i matrimoni misti per preservare la purezza del popolo, presenta la straniera Ruth come figura esemplare. La straniera che nutre Israele, rappresentato da Naomi, e che attraverso la legge del riscatto e del levirato difende il diritto dei poveri, l'antenata di Davide, il re messianico. Qualcun altro, un docente di filosofia ebraica alla Sapienza di Roma, sottolinea la presenza del libro di Ruth nella liturgia ebraica. Esso viene letto durante la festa della legge e Ruth, dice, applica tre leggi israelitiche pensate per proteggere i poveri. Va a spigolare il grano caduto, fa applicare a Boaz la legge del riscatto, chiede a Boaz l'applicazione della legge del levirato. Un altro elemento presente nel libro è l'unione tra Eros ed Ethos. Poi lo esamineremo anche questo aspetto. Infine, dice, è presente nel libro il tema della sofferenza e della redenzione. Il presidente della Fondazione Kessler, docente di teologia morale a Münster, si è soffermato invece sulle sfumature morali che si possono cogliere dalla lettura del libro di Ruth. E dice che il libro di Ruth invita a riflettere sui temi della solidarietà, vulnerabilità e compassione, il tutto per un'etica della vita in comune. Occorre insomma prendere, dice parole povere, prendere consapevolezza del nostro stato di vulnerabilità e partendo da questo ripensare alla nostra e all'altrui identità. La solidarietà che le figure femminili del libro di Ruth esprimono ci dice che essa può diventare non solo stile di vita personale, ma anche progetto di prassi politica. E insomma, esamineremo tutti questi aspetti, ci soffermeremo anche sul contenuto vero e proprio del libro e faremo delle applicazioni per quanto riguarda la nostra vita di oggi. Lo faremo con il nostro ospite, Pietro Ciavarella, il professor Pietro Ciavarella di Firenze, dove è pastore e teologo della Chiesa Evangelica Logos, direttore degli studi dell'Accademia Teologica Logos e insegna greco biblico presso la Facoltà Teologica Villa Aurora. Pietro,
eccoti. Saluto a te e anche a tutti quanti.
Grazie di essere con noi oggi. Ecco, io ho chiesto a te di aiutarci a sviscerare un pochino i temi che troviamo in questo piccolo libretto, ma ricco per quanto poi andremo a dire, perché so che tu hai fatto uno studio approfondito su questo libro e su altri della Bibbia. Dici cosa hai fatto per quanto riguarda il libro di Ruth.
Diciamo che per l'Accademia, appunto Accademia Teologia Logos di Firenze, stiamo preparando dei manuali per i vari libri della Bibbia partendo dall'inizio, per cui il primo manuale era incentrato sul Pentateuco e poi siamo passati ai prossimi tre, ai tre libri successivi che sono Giosuè e poi Giudici e Ruth. Per cui diciamo che io ho lottato tanto con questo piccolo libro che mi ha massacrato, ve lo dico chiaramente, perché è un libro così bello, ma come hai accennato proprio nell'introduzione, come dire, si presta a, voglio dire, tante interpretazioni, cioè gli spunti in merito a questo piccolo libro sono molteplici.
Molti.
Comunque, se posso anticipare, chi volesse avere questo manuale che parla sia di Ruth che di Giudici e Giosuè, può andare direttamente al nostro sito che è www.solascrittura.it, per cui www.solascrittura.it e poi vedere un po' come fare. Io a me piace tantissimo questo libro, anche perché ha due aspetti fondamentali, come tu hai già accennato a queste cose, cioè c'è il legame fondamentale tra Ruth e Davide, cioè la genealogia con cui termina il libro, ma poi c'è questa storia, secondo me dovrebbero fare un film domani, proprio di, io non riesco a capire come mai un regista non ha ancora fatto un film su questo
no,
libro.
No, guarda che è stato
L'hanno fatto?
Adesso,
dove? Io non l'ho visto.
È vecchio, è di parecchi anni fa, perché io l'ho visto, e penso sia un film americano, i soliti, quelli di Hollywood, insomma. Però,
e come hai sentito? Ruth?
Ruth, la storia di Ruth, sì.
Figuriamoci.
Sì.
No, allora, ti ringrazio.
Ti assicuro che c'è, anche perché con i giovani della nostra comunità abbiamo fatto proprio una recita, prendendo spunto da quel film, è venuta, è molto bello anche il film.
Allora mi ha anticipato anche su un'altra cosa, perché stavo per dire, le comunità in cui si fa, sai, teatro, queste cose, dovrebbero farne una recita, ma voi siete proprio nell'avanguardia.
Noi siamo avanti.
Complimenti, davvero, ma l'avete fatto di recente, da poco?
No, ormai sarà una decina d'anni,
andrebbe
rispolverato, sì.
Per la nuova generazione,
ecco.
Perché il messaggio è stupendo.
Infatti, sì.
Ora mi hai dato uno spunto, dopo guardo su internet, cerco di trovarmi questo film.
Sicuramente lo trovi, perché, ti ripeto, l'ho visto, l'abbiamo proprio sviscerato, abbiamo tratto da questo film delle musiche, poi da adattare alla recita.
Wow.
Insomma, è stato un lavoro proficuo e anche è venuto abbastanza bene.
Ma Elisa, scusa, prima che ci addentriamo,
sì.
Qualcuno mi ha detto anche, mia moglie mi ha detto che una volta intervistavano Benigni, Roberto Benigni, io non ho visto l'intervista, e lui dava un esempio, parlava di qualcosa e poi ha detto come Ruth, e poi l'intervistatore l'ha guardato per dire, e lui ha detto Ruth, della Bibbia, per cui anche qui diciamo questo piccolo libro è entrato anche, come dire, nella mente, nella bocca di Roberto Benigni.
Sì, perché sai che lui leggeva la Bibbia in televisione.
A
lui ha letto, ha fatto diverse serate con la lettura della Bibbia e probabilmente io non ho seguito qualcosa. per cui probabilmente avrà letto anche Ruth.
Ecco, per cui diciamo anche la persona che magari non va in chiesa forse avrà già sentito nominare questo.
Ma sicuramente, sì, penso di sì. Sicuramente sì, perché appunto questo film, poi è Benigni che legge la Bibbia, insomma qualcosa avranno sentito. Mm-hmm. Allora Pietro, nelle nostre Bibbie il libro di Ruth si trova nella prima parte, lo diciamo per i nostri ascoltatori, mm-hmm. nella prima parte della Bibbia, cioè nell'Antico Testamento, esattamente come ottavo libro, dopo i Giudici e subito mm-hmm. prima di Samuele. Possiamo dire che alcuni studiosi come Giuseppe Flavio hanno avanzato l'ipotesi che originariamente il libro di Ruth fosse un appendice del libro dei Giudici, mm-hmm. però mi sembra che non troviamo tracce nelle scritture di questa cosa.
No, non troviamo tracce di un collegamento di questo genere. C'è per esempio nel Nuovo Testamento, sappiamo che Luca scrive un Vangelo e poi dice all'inizio del libro degli Atti, il mio secondo volume, per dire. Per cui lì ci sono due parti. Però no, legame molto molto chiaro è all'inizio del libro di Ruth, che dice al tempo dei Giudici. Mm-hmm. Per cui è chiaro che la collocazione storica è quella, ma no, è un libro a sé che, come hai detto tu, nelle nostre Bibbie si colloca dopo Giudici e prima di Samuele, per cui è una collocazione storica, perché praticamente abbiamo Giosuè che porta la gente nella terra promessa, poi abbiamo il periodo dei Giudici che è molto buio, probabilmente parleremo di questo, perché fa anche, come dire, non anticipo, poi, dopodiché abbiamo primo Samuele che continua in parte il periodo dei Giudici, ma sarà questo grande profeta Samuele che ungerà, che proclamerà re prima Saulo e poi Davide, per cui praticamente Ruth si colloca nel periodo dei Giudici. Ma c'è una cosa interessante, che nella Bibbia ebraica a stampa ci sono cinque libri che vengono collocati insieme, tra cui
sono i Ketubim, no? Dovrebbe essere...
Ma Ketubim sono gli scritti, sì,
gli
si collocano lì tra gli altri Ketubim, tra gli altri scritti, proprio in cinque rotoli che insieme, ora cerco di ricordarmi, sono il Cantico dei Cantici, Lamentazione, Ecclesiaste, Ruth, cosa mi manca? Esther, che vengono letti nelle cinque feste ebraiche. Comunque la cosa curiosa è che nella Bibbia ebraica stampa Ruth viene subito dopo Proverbi.
Dopo la donna virtuosa di cui alludere.
E guarda, la frase precisa ebraica, la donna virtuosa, si trova tre volte nella Bibbia. Una volta a metà del libro dei Proverbi, forse al capitolo 12. Poi in quel capitolo
31,
stupendo, cioè la fine di Proverbi. Dopodiché è come se avessero detto, ora, lettore, lettrice, vi presentiamo un modello della donna virtuosa, il libro di Ruth. Per cui anche lì è una cosa curiosa, che si vede anche nell'ordine dei libri, si vede che Ruth era già presentata, già vista come questo grande modello di etica per Israele, che come hai già accennato, poi le cose sono un po' spinose perché tante persone propongono interpretazioni svariate, però sicuramente si può dire che una straniera convertitasi a Israele, comunque era nata straniera, ha insegnato, incarnato, si potrebbe dire, l'etica di Israele, una cosa meravigliosa.
Sì, qualcuno dice che il libro di Ruth risplende come una parentesi di oasi spirituale, cioè proprio si usano queste parole un po' grosse.
In mezzo a quel buio.
È uno spraz di luce morale, no? Soprattutto, come dicevi tu prima, collocato tra i libri in cui prevale la violenza, la corruzione, no? Come Giudici e Samuele.
Ma guarda, pensando indietro, prima a Giudici, al libro dei Giudici, ma una pagina più nera nella storia di Israele forse sarebbe difficile trovarla. Poi, come hai detto te, c'è Ruth, che come se non avesse nulla a che fare con quel periodo. E già subito, secondo me, possiamo proporre un'applicazione ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, che è un grande incoraggiamento per me, spero anche per tutti, che noi possiamo vivere per Cristo fedelmente anche in tempi difficili. Boaz, Naomi, Ruth vivono in un contesto di grandi difficoltà e invece, anziché seguire, diciamo, la folla, seguono il Signore. Mm-hmm. Per cui questa è già una lezione molto pratica, certo, per noi oggigiorno.
Certo, il libro di Ruth e il libro di Esther sono forse i due libri che hanno il nome di una donna, no? Mm-hmm. E, mentre Esther è una giudea che vive in mezzo ai pagani, Ruth descrive la storia, il libro di Ruth descrive la storia di una donna pagana che sceglie di vivere invece tra i giudei. Mm-hmm. Però entrambe le figure femminili si distinguono poi per la loro profonda fede in Dio, per le loro scelte coraggiose, per avere un carattere fermo, determinato in quello che devono fare.
Mm-hmm. Certo. Se vogliamo poi parlare bene delle donne, che ovviamente a me fa piacere, se pensiamo al libro dei giudici, in realtà, cioè di tutti i personaggi...
C'è solo la povera Deborah, dice.
C'è la Deborah. C'è anche Otniel, che se ne parla in pochi versetti, però lei è proprio splendente, anche lei è un raggio di sole. Sì, sì, e poi tra l'altro Ruth non è soltanto una straniera qualsiasi, è una moabita.
Certo.
Moab era un popolo che per motivi vari, come dire, si era ficcato in dei guai non indifferenti con il Signore. C'è addirittura un tipo di maledizione sistemica contro i moabiti. E non è un caso. Cioè, in altri termini, nello stesso modo in cui quando Gesù racconta la parabola del buon samaritano, che questo doveva scioccare, sconvolgere i primi ascoltatori e le prime ascoltatrici, quando vediamo tanta virtù in una donna, uno, in una straniera, due, in una moabita, è un tipo di Dio sta cercando di schiaffeggiare il suo popolo, noi, ma in senso positivo, di farci capire che lui vuole che noi lo seguiamo e ci fa un esempio, come dire, insolito, proprio per sconvolgerci.
A proposito di quello che stavi dicendo, che appunto Ruth era una moabita e nella Bibbia c'è scritto che mai una moabita sarebbe dovuta diventare, far parte del popolo, no? Qualcuno dice che il libro di Ruth è una leggenda, che è messa lì probabilmente per dare a Davide una, come possiamo dire, per fissare per Davide poi una discendenza.
Sì, ma propongono, cioè tutto mi fa sorridere perché le proposte sono così svariate, così strane e strambe. Quello che dobbiamo chiederci a questo riguardo, per quanto riguarda la storicità, prima l'autore vuole che legga un racconto dal punto di vista storico, cioè magari lui l'ha inventata la storia, però vuole che lo leggiamo in modo storico, sì, perché inizia dicendo al tempo dei giudici ci fu, cioè colloca il suo racconto in un contesto storico, poi finisce il racconto con la genealogia dove abbiamo come ultimo elemento, ultimo personaggio Davide, una persona più che storica. Allora, poi quando andiamo a chiederci riguardo alle cose, per cui l'autore vuole che lo leggiamo in modo storico, poi quando andiamo a guardare le usanze, le cose menzionate, no, all'interno del libro, vediamo che si collocano senza problemi con le usanze di quel periodo, come conosciamo quel periodo da altre fonti, no? Per cui poi anche la cosa che è una polemica contro Zennemea non mi convince. Per quanto riguarda l'ipotesi su Davide, se uno volesse inventare qualcosa pro Davide, è l'ultimo libro che uno avrebbe scritto, non so se mi spiego. Cioè, uno metterebbe come avidi Davide, non lo so, qualcuno di prestigioso. Non c'è nulla di prestigioso riguardo a Ruth dal punto di vista umano, riguardo una moabita. Secondo me tanti studiosi, io sono uno studioso, mi piace l'ebraico, tante altre cose, leggo libri tecnici, però secondo me per un sacco di tempo, seguendo delle piste come dire, non feconde, anziché attenersi a quello che c'è scritto nel libro, che è molto ricco e molto bello, credo che ci voglia dire che Dio in questo momento di grande difficoltà, di grande buio morale, Dio preserva la linea, il lignaggio che porta al re per eccellenza di Israele dal punto di vista umano. Non so se mi spiego, cioè anche qui ci vorrebbe anche un po' di background, un po' di retroscena dai giudici, che praticamente il popolo di Israele nel periodo dei giudici ha sbagliato, ha peccato in continuazione. Ma Dio è rimasto fedele alla sua promessa di tutelare il suo popolo. Mm-hmm. E sappiamo che quando viene unto re Davide, questa è una svolta nella storia di Israele. Ruth cosa ci dice, il libro di Ruth? Dice Dio operava in quel periodo buio per preservare il suo popolo, per far sì che potesse arrivare ad avere quel re Davide, non facciamo nemmeno agganci ora con il Nuovo Testamento, e fa tutto tramite un'umile straniera convertitasi a Yahweh, al Signore.
Certo. Allora, abbiamo già detto in precedenza che il tempo in cui si svolse la vicenda, no, narrata nel libro, si aggira intorno, non so se sei d'accordo, al 1125-1110 a.C., per una durata di 15 anni, no? E, circa, prima, insomma, 60 anni prima della nascita di Davide, giusto? Se ho fatto bene
una
i conti?
Sessantina, sì. Sì, va bene, cioè dovrei guardare bene la cosa cronologica. Comunque è un secolo, sì. Perché fai conto, ma perché non lo diciamo subito?
Diciamolo.
Che Obed è il nonno di Davide.
Di Davide.
Per cui, cioè, la collocazione storica forse questa è più utile per i nostri...
Quindi uno per essere nonno, diciamo, una sessantina d'anni ce la deve avere,
ecco, per cui,
giusto?
Sì. No, ma tu facevi quel calcolo per...
Più o meno.
Perché Obed è il babbo e il padre, sono toscani.
Di Esse.
E che è il babbo.
Il papà di Davide.
Papà, scusatemi, il toscanismo, e qui ci infettano qui.
Ecco, quindi non è valida, diciamo, la tesi della composizione post-esilica, cioè... Dopo l'esilio?
Allora, qui dobbiamo distinguere tra il tempo in cui è ambientato il racconto e il tempo in cui il racconto viene esteso. Mm. Allora, anche se a noi piacerebbe avere tante certezze riguardo all'adattazione della scrittura, no? Della stesura del libro, i dati sono pochi. Tu hai detto che Giuseppe Flavio parla di Ruth come appendice a giudici, c'è una tradizione ebraica che attribuisce ambedue i libri a Samuele.
Samuele, sì.
Non possiamo essere certi, però dobbiamo anche sganciarci dal desiderio di essere certi riguardo a cose su cui la Bibbia non si dichiara. Mm. Cioè, qui bisogna tutelarci dall'ipotesi che il libro è stato inventato e poi proiettato indietro in quel periodo. Può darsi che fosse raccontato anche per diverso tempo, tramandato, no? Anche come tradizione orale, con degli appunti eccetera, e finalmente esteso, messo in forma di un libro più secoli dopo.
No, perché diciamo, le cosiddette prove a favore della stesura, cioè della periodo, è il fatto che il linguaggio, lo stile di questo libro sono arcaici, no? E quindi appartengono un po' all'ebraico classico, oppure che i rapporti tra Israele e Moab erano ancora buoni, o ancora dopo l'esilio, per esempio, il matrimonio con donne pagane sarebbe stato fortemente riprovato. E poi altre cose. Comunque queste prove, diciamo, tendono a farlo risalire subito dopo i giudici.
Sì, sì. La cosa importante, anche riguardo all'ebraico, che ci sono elementi arcaici, sono elementi poi che sembrano più di un'epoca più successiva. Cioè, diciamo, i dati lì non sono univoci. L'importante è capire questo. All'interno del libro finisce con Davide. Per cui, a meno che la genealogia non sia una profezia e non è presentata come tale, sicuramente non è stato scritto prima di Davide. Però da quel momento in poi, capisci, perché tanti studiosi propongono date molto recenti per sminuire la storicità del libro. Però può darsi sia stato scritto anche in tempo, come dire, un paio di secoli dopo, comunque sulla base di fonti attendibili, raccontando una storia vera. Per cui è un po' un ginepraio in cui, come dire, forse è meglio non addentrarci, ma tu sei coraggiosa.
Io sono coraggiosa.
Sei audace.
Mi piace un... Sì. Mi piace un po' sviscerare, andare a cogliere le tesi contrarie, ecco. Esaminarle un po'. Allora,
studioso, vai.
Ecco, terminiamo questa prima parte, poi mandiamo un brano musicale e poi ci addentriamo proprio nella storia e concludiamo questa prima parte dicendo che il messaggio, insomma, principale del libro di Ruth, che sia stato scritto prima, scritto dopo, questo può interessare relativamente, lo lasciamo agli studiosi, riguardano la fedeltà, la provvidenza di Dio per il suo popolo, un Dio che premia la fede, la dipendenza dell'uomo, insomma, dalla sua misericordia. E anche in tempi, come possiamo dire, difficili, Dio è all'opera. A me piace sempre dire che Dio è il Dio della storia, che guida, Lui conosce ogni cosa e quindi noi non dobbiamo fare altro che fidarci di Lui.
Sottoscrivo tutto.
Ok, allora terminiamo questa prima parte con un brano e ci sentiamo tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci, siamo qui di nuovo, stiamo parlando del libro di Ruth, un libro che noi troviamo nelle Sacre Scritture. Abbiamo detto che è un libro molto piccolo, però dal contenuto profondo, che è valido per i cristiani, anche per i non cristiani di ogni tempo, che può darci delle indicazioni su come, oserei dire, vivere. Ecco, Pietro si è fatto sentire.
Scusa.
No, hai fatto bene. Sì, diciamo ai nostri ascoltatori che siamo al telefono con il professor Pietro Ciavarella, lui insegna sia in greco biblico presso la Facoltà Teologica Villa Aurora di Firenze e anche è direttore degli studi dell'Accademia Teologica Logos. Dicevamo all'inizio che ho chiesto a lui di aiutarci nella disamina di questo libro proprio perché lo ha fatto in modo approfondito, lo ha studiato e ci sono dei...
Sì,
manuali?
Manuali, sì, disponibili al nostro sito www.solascrittura.it, dove c'è un manuale sul Pentateuco, ma anche su Giosuè, Giudice e Ruth dell'Accademia. Per cui www.solascrittura.it con tante cose che ovviamente non possiamo dire in un'ora di trasmissione radiofonica, ma cerchiamo di stuzzicare coloro che ascoltano.
Quindi chi volesse avere... una cosa scritta da leggere, per cui studiare meglio forse sopra, no?
Infatti il manuale li preparo, sto andando avanti ora su Samuele in poi, proprio perché siano letti con la Bibbia aperta.
Ecco.
Mi spiego, per cui vogliamo che la gente legga la Bibbia, il manuale è lì come ausilio.
Va bene, allora vogliamo cercare di esaminare i vari capitoli di questo libro, sono
benissimo.
Pochi, no?
Sì.
Quindi possiamo farlo sia in modo veloce ma anche... cercando di trarre degli spunti per noi. Possiamo dire che il primo capitolo è il capitolo della decisione. Cosa si decide?
Della decisione, prima c'è una famiglia che decide di lasciare la terra promessa per via di una carestia e di andare in una terra straniera, Moab. Poi ad un certo punto, c'è la tragedia, ad un certo punto la mamma, la moglie, che a quel punto è diventata vedova, decide di ritornare a Betlemme. E in mezzo abbiamo anche la decisione importantissima da parte di, mamma mia, una nuora, che è Ruth, di accompagnare.
Mm-hmm.
Io ho cercato di fare la sintesi sintetica.
Ecco, descriviamo un pochino rapidamente i personaggi. Quali personaggi incontriamo?
Ecco,
Elimelech.
Si inizia con Elimelech, che è il marito di Naomi, e hanno due figli, Mahlon e Chilion. Ad un certo punto Elimelech muore, per cui questa donna rimane vedova, i due figli sposano due moabite, cioè per cui due straniere, poi questi due figli muoiono e rimangono queste tre donne, queste tre donne che sono Naomi, che è la mamma, in questo caso la suocera, e poi Ruth e Orpa. Sapete perché ho detto Orpa? Perché c'è un personaggio negli Stati Uniti che si chiama così perché la sua mamma aveva sbagliato.
Ah, ho capito.
Voleva metterle il nome di Orpa, messo Orpa. Non sto scherzando, ho sentito questo. Scusate,
sì, sì.
Lapsus.
No, ecco, diciamo che i nostri ascoltatori che tu sei vissuto in America, sì, quindi sì. Qualche volta
mi
puoi inciampare.
Qualche americanismo.
Ecco, giusto, perché altrimenti uno non si spiega.
Me lo perdonate.
Ecco, volevo farti una domanda. Elimelech significa Dio è re, giusto? Il significato del suo nome è questo. Perché Elimelech decide di lasciare la terra di Israele e andare in una terra pagana?
Allora, qui si entra nell'ambito della congettura, perché no, il motivo è molto importante, lo diciamo.
No, ti faccio questa domanda perché sì. Qualcuno dice, insomma, noi dovremmo avere fiducia in Dio, in quello che Lui potrà darci. Quindi se attraversiamo dei momenti particolarmente difficili, a volte non sappiamo aspettare e cerchiamo di cambiare la storia, la situazione con le nostre forze, le nostre mani, sì, cercando sì. di aiutare Dio in qualche modo ad aiutare noi.
Sì, 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 sì. No, sicuramente una pista interpretativa su questo libro è che la tragedia che subisce questa famiglia a partire dalla morte del padre, Elimelech, ma poi i due figli, riguarda proprio il loro non, come dire, aver aspettato il loro essere andati via dalla terra promessa, perché la terra promessa era appunto data a Israele e c'erano le cosiddette maledizioni e benedizioni, in Levitico, in Deuteronomio vengono elencate, e se c'è una carestia, io sono in Israele, l'Israele antico, allora la carestia deve essere legata alla nostra disobbedienza, per cui anziché andare via dalla terra promessa dobbiamo ravvederci e chiedere al Signore come mai ci ha mandato questa carestia, cosa c'è da cambiare nella nostra vita. Per cui sì, questa è una pista interpretativa che hanno abbandonato per via di questa, come dire, mancanza di fede, hanno abbandonato la terra promessa.
Anche perché qualcuno dice, ma Betlemme è la casa del pane, quindi sì. Dio avrebbe sicuramente rivisitato il suo popolo dandogli poi qualcosa da, cioè ristabilendo il corso, no? Cioè, sì, sì, sì. di cambiare questa carestia e di provvedere personalmente per il suo popolo. Sai cosa mi viene in mente? Che i figli si chiamano Malon e Chilion, che si chiama, che il significato è malaticcio e deboluccio. Giusto?
Poverino.
Quindi sì, probabilmente sì. il padre, che ne so, mi è venuto in mente adesso, sto pensando, probabilmente, visto che questi figli erano così malandati, così malati, probabilmente spostandosi in un paese dove avrebbero trovato del cibo, i figli non avrebbero sofferto più di tanto. Non lo so.
E poi, la cosa riguarda l'etimologia, eccetera, è che quando l'autore ne fa un commento, possiamo essere certi del significato. Quando invece l'autore non fa un commento, perché ci sono commenti, no? Su Abramo, cambiamento di nome, sì. di Sara. Qui possiamo fare delle congetture, però chissà, rientra nell'ambito del chissà.
Ho capito, va bene.
Anche come tu sai, Ruth si dice, allora, vuol dire amicizia, però la derivazione etimologica probabilmente non è quella. Se l'autore ci avesse detto, ecco Ruth che è amica di tutti,
certo, vabbè.
Cerco di essere rigoroso, ok?
Va bene. Ok, allora abbiamo detto che ci sono delle decisioni. Questa è stata la prima di partire da parte di Elimelech e della famiglia. Poi abbiamo le due la decisione di tornare dopo che Elimelech e i figli muoiono. Naomi decide di tornare, giusto?
Sì, sì, questo è il versetto 6, proprio in 1:6. E questo è fondamentale, il motivo per cui ritorna,
ecco.
Perché il versetto dice, allora si alzò, per cui lei, con le sue nuore, per tornarsene dalle campagne di Moab, perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire, questo è il motivo, che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli del pane.
Del pane.
Per cui qui l'autore di Ruth ci dice il motivo per cui questa donna provatissima decide di rientrare, di tornare a casa praticamente, perché aveva sentito della bontà di Yahweh, del Signore. Questo è fondamentale perché è il momento in cui, come dire, cominciamo, dal punto di vista narrativo, cominciamo ad arrivare a un punto in cui ci può essere una risoluzione ai guai di Naomi, perché lei si sente, come dire, vuota, lo dirà alle
sì.
donne di Betlemme, e si sente, come dire, forse abbandonata dal Signore, però sente che a Betlemme il Signore ha visitato il suo popolo, cioè ha provveduto, nella casa del pane, del pane, e lei vuole tornare.
Sì, in quel momento si sente proprio, diciamo, straniera, in una terra straniera, vedova, senza alcuna speranza per il futuro, e il fatto di sapere che Dio aveva visitato il suo popolo, insomma, rinnova in lei la speranza, certo, e decide di ritornare. La terza decisione è quella delle due nuore.
Ma questo è un passo stupendo. Tu hai parlato prima degli Stati Uniti, nei matrimoni statunitensi, nelle chiese evangeliche, non in tutte, ma in alcune, si mette in bocca alla sposa la dichiarazione di Ruth.
Ah, sì.
Cioè quella dichiarazione,
sì, bellissima,
non so se,
certo,
non l'ho mai sentito in Italia, perché praticamente abbiamo queste due nuore. Naomi, la suocera, dice in sintesi: oh, rimanete qui a Moab, siete moabite, ovviamente vi trovate meglio a casa vostra, poi dovete risposarvi, come fate se venite con me in Israele? E poi Orpa dice, va bene, piange, però dice, ok, me ne vado via, torno, cioè rimango a casa. Poi non è, come dire, malvagia, però diciamo, quando vediamo invece che Ruth, con una tenacia incredibile, dovremmo proprio darle della testarda, dice no, io rimango con te. E poi dicevamo di questa dichiarazione stupenda, al versetto 16, non so se la vogliamo leggere.
Sì.
Dice Ruth, dice alla suocera, dopo che la suocera aveva insistito di nuovo che Ruth rimanesse a Moab, 1:16, ma Ruth rispose: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove andrai tu andrò anch'io, e dove starai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio, questa è la sua conversione, il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu morirò anch'io, e là sarò sepolta. Poi addirittura dichiara di voler essere maledetta se non, sai, questa formula di giuramento nell'Antico Testamento in quel periodo, cioè dice delle cose molto forti, per cui sì, lei si dichiara di essere leale, che sarà leale a Naomi, alla suocera, ma non soltanto, anche al suo popolo e al suo Dio. Per cui è una dichiarazione stupenda, la decisione da parte di Ruth e la decisione di unirsi al popolo di Dio e di essere fedele a questa suocera.
Tu pensi che già a questo punto della storia Ruth abbia già fatto, parlando con un linguaggio moderno, una decisione per Dio?
Sì, sì.
Che il suo cuore era già rivolto al Dio di Israele, quindi probabilmente la testimonianza che aveva ricevuto durante gli anni del matrimonio era stata una buona testimonianza.
Sì, sì, a quanto pare. Cioè, io, non tutti gli studiosi sono d'accordo, però secondo me il momento in cui lei dice il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio, io non saprei in che altro modo capire quella frase, perché mi sembra una forte dichiarazione di una conversione.
Sì, quindi decide appunto di stare con la suocera e di andare, per quanto la riguarda, nella terra promessa, no?
Sì, sì.
Quindi Ruth è ferma, sia nelle parole, nell'atteggiamento, e ha convinto anche la suocera, perché la suocera fino a quel momento ha detto, ma no, ma andate, io non vi posso dare più niente.
Sì, 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 dice anche delle cose tipo che c'ho nel grembo altri figli, il suo linguaggio è molto forte, e ama, vuole bene alle nuore, però questa, secondo me va messo in evidenza che la testardaggine di Ruth è altruistica. Perché a volte noi siamo testardi a nostro vantaggio, mi spiego? Ruth è testarda nel voler aiutare qualcun altro, è una caratteristica importante di questo personaggio, io direi quasi unico. Sì, sì, lei si lega lega alla suocera, e poi queste due donne rientrano alla fine del capitolo, e qui abbiamo una cosa importantissima, perché non soltanto nel suo discorso alle due nuore, ma ora il discorso che Naomi fa alle donne di Betlemme alla fine del capitolo, praticamente attribuisce i suoi guai al Signore. C'è questa cosa, il versetto 21:20, e lei rispondeva: non mi chiamate Naomi, che vuol dire tipo dolce, qualcosa del genere, chiamatemi Mara, che vuol dire amara, poiché l'Onnipotente ma riempita da amarezza, lo dice così.
Poi dice: io partì nell'abbondanza, e il Signore mi riconduce spoglia di tutto.
Ecco, per cui vuole un altro nome. Perché chiamarmi Naomi quando il Signore ha testimoniato contro di me, l'Onnipotente mi ha reso infelice? mi piace la sua onestà. L'ha fatto tutto il Signore. Io sono infelice, sono vuota, sono...
Ci capita spesso di fare questo ragionamento.
No, io non l'ho detto mai, l'ho detto già stamattina un paio di volte. Però rappresenta, perché troviamo questo linguaggio anche nei Salmi, perché rappresenta l'onestà. Continua a lottare. Vedremo anche che c'è un movimento nel libro da questo stato di essere, diciamo, di Naomi come vuota, spoglia. Lei viene riempita, se possiamo usare questi concetti.
Ecco, una cosa importante è che lei chiama l'Eterno Yahweh, lo chiama El Shaddai, no? Che l'ha riempita proprio di amarezza, l'ha resa infelice, è il Signore, insomma, che l'ha privata dei suoi affetti, ed è Dio stesso che testimonia contro di lei.
Sì, lei ha attribuito tutto quanto a lui. Come dobbiamo vedere questo suo discorso? Secondo me, almeno, ripeto, l'onestà da parte di questa credente. È così? Non è così? Cioè, in altri termini, la sua dichiarazione corrisponde alla realtà? È stato il Signore? Non so se abbia tanta importanza per capire il messaggio di Ruth, però ha tanta importanza per capire lo stato psicologico di Naomi. In spesso noi ci troviamo a dire le cose che lei dice, no?
Volevo dire, tu non ci vedi in questo atteggiamento anche un riconoscimento da parte di Naomi della sovranità di Dio?
Sì, no, vedo un fortissimo riconoscimento da parte di Naomi della sovranità di Dio, perché il fatto che si lamenti così in modo specifico per me è un segno che sta lottando, cioè sta lottando con il Signore, come in inglese si dovrebbe sta ingaggiando il Signore, cioè c'è un ingaggio tra... questa credente è il suo Dio, per cui, come dire, in parte è una cosa molto positiva. Non sta mollando, sta dicendo cose un po' forti, però il suo interlocutore è l'Eterno.
Va bene, Pietro, sono già le 11:55, abbiamo soltanto fatto una piccola parte, visto una piccola parte del libro di Ruth. Cosa ne dice se ci risentiamo e portiamo a termine?
Secondo me, se non lo facciamo, trattiamo male i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, per cui mi sa che l'appuntamento è obbligatorio.
Ecco, quindi alla fine, insomma, di questo possiamo fare qualche applicazione velocissima, un minuto, forse che riguarda le cose che riguardano le nostre scelte di vita. A volte cerchiamo fuori, a volte cerchiamo di arrampicarci sugli specchi per...
Sì,
Pietro?
Forse ci sono, mi senti?
Sì, sì.
Sicuramente il primo capitolo ci insegna... che abbiamo un grande Dio che visita il suo popolo, un Dio che è lì con noi, per noi, e Egli vuole che noi ci rivolgiamo a Lui quando siamo contenti, quando siamo arrabbiati. Lui vuole che noi ci facciamo vivi parlando con Lui. Io direi, se questo come applicazione, sicuramente è qualcosa che mi viene in mente come importante.
E anche un'altra applicazione che possiamo fare è quella del ritorno. Se ci è capitato di accusare Dio per le nostre sventure, per la nostra vita che va male, che se ci allontaniamo dalla nostra casa del pane, possiamo sempre tornare.
Amen. Assolutamente. C'è chi vede nello stesso verbo ritornare, che può essere tradotto in altri contesti, ravvedersi. Forse l'autore ci mette questo vocabolo così tante volte nel primo capitolo, questo ritornare, anche nel senso di ritornare al Signore. Per cui sì, io mi ricordo quando ero credente a poco, so che abbiamo un solo secondo, che un mio grande amico mi ha detto: guarda Pietro, nella vita spirituale tu hai sempre torto, Dio sempre ha ragione. Per cui possiamo lamentarci con il Signore, però tornare a Lui è la scelta giusta da fare.
E poi la cosa importante è stata la scelta coraggiosa di Ruth, che è l'evento centrale, insomma, di questo libro.
Lei brilla.
Ho capito. Va bene, Pietro, dobbiamo fermarci. Io ti do l'appuntamento a una prossima puntata e cercheremo di portare a termine l'esame, insomma, di questo libro. Intanto posso dare anche i nostri numeri. Il nostro numero di SMS è 338-52-23-006, o potete chiamarci al nostro numero fisso 0362-24-54-00 e visitate il sito, Pietro?
www.solascrittura.it, scrittura ovviamente con due T, www.solascrittura.it.
Ok, va bene, grazie Pietro di essere intervenuto e un grazie anche a tutti i nostri ascoltatori. A risentirci alla prossima settimana.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.